Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Considerate la vostra chiamata, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio.
È sconcertante, Paolo, in ciò che rimanda alla comunità di Corinto. L'abbiamo appena sentito. È una comunità che Paolo ama particolarmente. Quando la fonda, quando annuncia il Vangelo la prima volta e poi raccoglie poi i primi cristiani e cerca di costituire la comunità, di fatto si ferma per parecchio tempo a Corinto, almeno un anno e mezzo, e poi ci ritorna e scrive qualche anno dopo la lettera che stiamo leggendo in queste domeniche e la scrive con particolare preoccupazione, con particolare amore, si risente in maniera molto forte questo, perché questa comunità è molto cara a Paolo. Qui ci sono davvero tante persone che si raccolgono, che sono segnate anche dall'esperienza della povertà. Corinto è una città molto grande. Probabilmente c'è circa 500.000 di persone a costituire la città e i 2/3 di questi sono schiavi. È una città di porto, una città sul mare, addirittura 2 porti ci sono, quindi è un centro commerciale particolarmente ricco. E come sempre capita in questi casi, c'è chi è ricchissimo, pochi, e ci sono tantissime altre persone povere, moltissimi schiavi. La comunità cristiana probabilmente è costituita nella stragrande maggioranza da poveri e da schiavi. C'è qualche ricco, c'è qualche potente, ma non più di tanto. Paolo, l'abbiamo sentito in maniera anche molto forte, no? Che lo richiama. Non ci sono tra voi molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. E invita la comunità a rendersi conto anche di questo, in maniera anche molto, molto chiaro, molto forte. No? È una comunità così, una comunità in cui le differenze ci sono, e ci sono anche partiti diversi che si oppongono. Ci sono modalità diverse di vivere l'esperienza credente e la preoccupazione di Paolo è quello di raccogliere la comunità perché si costruisca davvero comunione, non ci siano partiti diversi, non ci siano modalità distanti di costruire il cammino credente e insieme appunto il rendersi conto profondamente di come si è accettando la propria situazione, ma vedendola insieme visitata da qualcun altro. E lo sguardo sulla fragilità e sulla povertà di chi fa parte della comunità non è semplicemente o tanto per rinfacciare, ma per accorgersi che lì dentro, dentro quell'esperienza lì, anche di fragilità, di povertà, si è visitati, si è cercati. E per riconoscere che, Paolo l'ha detto con molta chiarezza e con molta forza, no? Che che Dio sa mettersi dalla parte degli ultimi, sa guardare con particolare attenzione chi è più fragile, chi è più debole, allora questa situazione diventa addirittura situazione di favore, situazione nella quale si può sperimentare la gratuità di essere comunque cercati e amati per come si è, e diventa luogo di forza, possibilità nuova, perché l'accettare questa fragilità e questa povertà e l'accettarla come visitata può mettere in movimento, può rimettere in cammino, può offrire forze nuove e ancora una volta può aiutare la comunità a sentire che lì dentro si vive la Pasqua del Signore, il crocifisso, il debole, l'ultimo, è colui che abita questa situazione e la vive, ma è anche colui che la apre, questa situazione, la apre alla speranza, la apre alla vita, la apre alla Pasqua. Sarebbe interessante vedere poi come Paolo, lungo la lettera, richiama anche degli atteggiamenti che possono partire dalla fragilità e dalla debolezza e che possono diventare costruttivi proprio a partire da lì, la disponibilità a creare comunione, la disponibilità a mettersi insieme, la disponibilità ad aiutarsi, una fraternità che si crea a partire da qui. Ecco, mi pare ci consegna uno sguardo anche sulla nostra vita, sulle storie che viviamo, sulla nostra comunità, per guardare con realismo anche alle fragilità, anche alle debolezze che ci sono, ma senza minimizzarle, ma anche senza cancellarle, senza rifiutarle. Lo sguardo che cerca invece, a partire da lì, di trovare dei punti di forza per riprendere il cammino sempre. Come quando incontriamo la fragilità e la povertà di qualcuno e diventa possibilità di costruire relazioni nuove, di fraternità, relazioni di aiuto, che diventano ricchezza per tutti, per chi riceve e per chi dona, per chi si mette in cammino, e possono costruirsi anche delle dinamiche nuove, proprio a partire dall'esperienza della fragilità. Vorremmo consegnare questo, intanto, alla nostra riflessione e alla nostra preghiera, mentre contempliamo in Gesù colui che apre la strada per un cammino così, lui che diventa pienezza di vita. Paolo diceva di lui che è la santificazione, la redenzione, la giustizia, parole difficili, ma per dire che lui sa aprire possibilità nuove nella vita, sa offrirti sempre la speranza, ed è guardando a lui che ci mettiamo in cammino.
Darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi spirito nuovo.
Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati.
Vi darò un cuore nuovo, e creerò dentro di voi uno spirito nuovo.
Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Parola del Signore.
Dei testi splendidi, questi che abbiamo appena ascoltato. Il testo delle Beatitudini porta sempre con sé un sapore un po' unico, particolare, anche se quando lo guardiamo con un po' di attenzione e di calma magari ci lascia un po' quell'impressione che facciamo fatica a ritrovarci dentro queste parole così dense. Gli atteggiamenti che vengono evocati, magari facciamo fatica a riconoscerli come spazio nel quale abitare immediatamente e facilmente. E dall'altra parte invece, lo dicevo prima, questo è un testo che ci affascina per la sua bellezza, perché comunque è particolarmente evocativo, no? Forse diventa interessante per comprenderlo, per entrarci un attimo e per cogliere anche quella sensazione di bellezza che ci consegna l'intuire che qui dentro, in queste parole qua, lui, Gesù, ci consegna il proprio stile, in fin dei conti. La bellezza delle beatitudini e il fatto che percepiamo che possano essere vissute ci deriva dal fatto che qualcuno le ha vissute davvero, lui, Gesù. Penso che leggendo queste parole, se ci fermiamo a rileggere il volto di Gesù, ci accorgiamo che lì dentro lui si ritrova e ci consegna il suo stile, le realizza in maniera piena lui. E proprio questo ci consegna il sapore di qualcosa che può essere vero, anche se immediatamente facciamo fatica a riconoscerci lì dentro. E insieme ancora mi pare queste parole e queste affermazioni ci consegnano un cammino profondamente umano, se le guardiamo con un po' d'attenzione. Nella maggior parte di loro, nella maggior parte di esse, ad essere evocati sono atteggiamenti che chiamano in causa la modalità con la quale si costruisce la relazione con l'altro. Parlare di mitezza, parlare di mansuetudine, parlare di misericordia, parlare di pace costruita, ci rimanda immediatamente a gesti, ad atteggiamenti che si riferiscono a relazioni. C'è un certo modo di costruire relazione con l'altro, c'è un certo modo di vivere la propria vita, di essere uomini e donne che si pongono dentro la vita e dentro le relazioni, che appunto non nascono dall'atteggiamento di chi si separa o dall'atteggiamento della presunzione, ma diventano immediatamente atteggiamenti di apertura, anche oltre quello che immediatamente ci sembrerebbe dovuto. Chi è mite? Mite non è semplicemente chi non reagisce. Mite è l'uomo che ha il cuore aperto, è l'uomo che si lascia magari ferire dal male e dalla violenza dell'altro, ma sa guardare all'altro per come è, non semplicemente per il gesto o per l'atteggiamento che assume. È l'uomo che riapre la relazione, è l'uomo che, l'uomo o la donna, che non si lascia chiudere dall'atteggiamento dell'altro. La misericordia cos'è? È appunto ancora questo atteggiamento di apertura, che addirittura incontra la violenza e la cattiveria dell'altro, il rifiuto dell'altro, ma non si lascia fermare. È l'atteggiamento di chi si ridona, di chi rilancia la relazione, di chi rilancia la possibilità dell'incontro, di chi perdona, di chi dona gratuitamente, con gratitudine. E costruire la pace cos'è se non l'abitare i conflitti senza lasciarsi chiudere nei conflitti, ma rimettersi in movimento, rilanciare la possibilità, costruire relazioni che cercano ciò che è possibile e ciò che è bene per l'altro sempre, e costruire degli spazi di convivenza nei quali sia possibile costruire la città sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sull'aiuto. E potremmo continuare. Appunto, il crocifisso si riconsegna in maniera ultima questi atteggiamenti nella maniera più piena, e in questo ci rimanda fortemente al testo di Paolo. L'uomo della croce è l'uomo che si lascia attraversare da questi atteggiamenti fino a diventare dono, fino a consegnare la propria vita, e lo fa con l'atteggiamento della fiducia, con l'atteggiamento di chi sa che l'altro può entrare dentro questa prospettiva, con l'atteggiamento di chi sa che la sua vita è avvolta dalla tenerezza e dallo sguardo di Dio, che si riconosce in questo. Perché i gesti che Gesù vive, gli atteggiamenti che pone, lo stile che assume, appunto, è lo stile del Padre, è il volto di Dio. È così Gesù perché così è il Padre. E allora ci riconsegna questo stile profondo, ci riconsegna questa possibilità autentica di vivere la vita in maniera umana, ma appunto costruendo sempre di nuovo relazione. Ecco, mi permetto di aggiungere un paio di passaggi a questo, ripartendo anche un po' dall'oratorio che in questi giorni abbiamo preso in considerazione, attorno al quale ci siamo fermati, no? E mi pare che il tentativo di leggere con lo sguardo delle beatitudini anche il cammino della nostra comunità, il cammino dell'oratorio, ci permetta appunto di guardare con molto realismo alle fatiche, alle difficoltà che ci sono, il fatto che ci siano presenze che diminuiscano, il volontariato che vi è meno, ci sia minore vivacità, ci siano presenze difficili da gestire da parte di alcuni adolescenti in particolare. E lo sappiamo, ci sono alcune difficoltà dovute a tanti motivi, ai tempi che cambiano, ai cambiamenti del quartiere, alla fatica che come comunità, come operatori pastorali facciamo a fronteggiare ciò che ci viene incontro, a vivere positivamente le relazioni, le situazioni. Ma sarebbe interessante anche tentare di leggere i segni positivi che ci vengono incontro e che abitano comunque i nostri cammini, alcune volte piccoli, alcune volte fragili, ma penso non al di fuori di un cammino che ci richiama anche alle beatitudini. La presenza di famiglie che chiedono il cammino dell'iniziazione cristiana per i propri figli e che partecipano ai cammini. La presenza di adolescenti e giovani agli atelier, alla scuola di politica. L'affacciarsi di alcune famiglie per alcuni gesti, alcune attenzioni in oratorio, le pulizie, la merenda, con il desiderio di condivisione e di confronto. Qualcuno di loro dice di sentirsi a casa, emergeva anche mercoledì sera all'incontro. Il progetto del cortile accogliente che sta entrando soprattutto grazie ad alcune presenze significative che sta dando forma al cortile, affrontando certo alcuni problemi seri che si pongono in esso. Il fatto che in oratorio comunque si sia attenti alle situazioni di povertà e si viva l'accoglienza nei suoi confronti, certo, con la necessità di gestire bene il rapporto tra l'accoglienza e la protezione e sicurezza, tra l'accoglienza di tutti e il fatto che comunque questa sia gestita bene, ci sia protezione e sicurezza comunque per tutti. L'interesse per la politica e per la società, il fatto che ci sia un interesse da parte di qualcuno, perlomeno al cammino credente, e si pongano in atto alcuni itinerari di spiritualità, il lavoro dell'oratorio in rete, la possibilità di spendere risorse per rinnovare la struttura dell'oratorio che vorremmo fare nei prossimi mesi. Forse riuscire a guardare con realismo ciò che c'è di negativo, ma anche ciò che si può muovere di positivo e lavorare su questo con l'atteggiamento delle beatitudini, quindi con realismo e fiducia, con l'atteggiamento costruttivo, con la pazienza di chi lavora come può, ma con tutto quello che può, con la disponibilità a condividere. Penso che sia possibilità che si apre e che ci permette di vivere anche con lo stile che Gesù ci sta suggerendo oggi, recuperando anche alcuni snodi tra i confini, il tentativo di mantenere dei confini ma di aprire insieme i confini continuamente, quindi l'accogliere ma insieme anche l'uscire, il cercare, l'incontrare, il lavorare su ciò che è essenziale per il cammino dell'oratorio, i cammini di spiritualità, lo dicevamo, la carità, tentativi che potrebbero essere fatti, sui quali si vorrebbe riflettere perché anche i ragazzi entrino dentro questi mondi di incontro, di servizio, l'aggregazione, Lo sappiamo che l'oratorio da questo punto di vista è una delle realtà più originali, l'apertura a tutti. E insieme appunto l'attenzione a vivere questo nelle modalità che dicevo, custodendo, accogliendo, ma insieme garantendo anche la custodia, la protezione, la sicurezza, il lavoro di inclusione, la capacità di fare casa e di fare alleanza con le famiglie. Potremmo continuare a lavorare anche un po' di più su questo, però penso possa essere utile aver presente qualcosa di questo genere e provare a pensare seriamente, a mettere in atto anche alcuni atteggiamenti in questa direzione, con la fiducia che la Pasqua è all'opera, anche dentro la nostra comunità, con la fiducia che lo Spirito del Signore lavora anche qui, e lo sappiamo, e ci fidiamo.